Va bene, ora ho sentito tante cose questa mattina, miracoli fisici, miracoli spirituali, la gioia, sofferenze che ci sono in tanti modi, in tante maniere. Noi dobbiamo assopire ogni giorno che tutto ciò che facciamo, diciamo, è nelle mani di Dio. Dio è sovrano su ogni cosa e quindi noi dipendiamo esclusivamente da Dio in ogni cosa. Dio ci dice sempre di ascoltare la sua parola e questa mattina voglio proprio portarvi ad ascoltare la parola di Dio, che non è una parola semplice, è una parola di giudizio, ma al giudizio segue sempre la grazia. Dove lo vediamo questo? Lo vediamo nel libro di Michea. Quanti di voi conoscono sicuramente questo libro, hanno fatto sicuramente tante meditazioni su questo libro, ma questa mattina il Signore ha messo sul mio cuore proprio di fare delle considerazioni sul libro di Michea e in modo particolare, in modo sintetico, leggiamo alcuni versetti dal il capitolo 6 di Michea, dal versetto 6. Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausto e con vitello di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi di olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Punto interrogativo. È una domanda, è una riflessione, uno scopo per cui il Signore chiama anche a noi oggi. Però andiamo con ordine. Innanzitutto, chi è Michea? Uno sguardo storico. Michea è uno dei 12 profeti minori, minori non perché meno importanti degli altri, ma perché è più breve, come tanti altri libri profetici. Il suo nome, dall'ebraico Micaiahu, significa chi è come il Signore? Era chiamato il Morastita perché era nato a Moreset, città della Giudea a 40 km a sud di Gerusalemme. Era contemporaneo del profeta Isaia, con il quale ha in comune le profezie nella distruzione del regno del nord Israele da parte dell'Assiria e sulla sconfitta del regno del sud Giuda ad opera dei babilonesi. Il suo ruolo. Il suo ruolo è svolto negli anni, tra gli anni 750-689 a.C., durante i regni di Jotam, Acaz ed Ezechia. È un profeta di cui si sa poco, non ci sono tante notizie, non c'è una grande biografia. Di lui, in questo libro, si ricorda in un modo particolare due profezie. La prima la possiamo trovare, capitolo 5, versetto 1: Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Chi si stacca parlando qui? Di Gesù. È una profezia, la troviamo in Michea. C'è un'altra profezia, capitolo 4, i primi versetti. Ed è una profezia escatologica, e i tempi futuri, negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Non vado avanti perché sta parlando di quello che succederà nel futuro millennio. Quindi Michea sta parlando, ha parlato di due profezie in un modo particolare. Ma questo libro di che cosa ci parla? In un modo sostanziale, di cosa sta dicendo? Questo libro contiene tre messaggi, possiamo dire, tre messaggi per il quale inizia con tre ascolta Israele. Sono tre cicli. Il primo ciclo è nel capitolo 1, il secondo nel capitolo 3 e il terzo ciclo nel capitolo 6. Di questi cicli Dio sta parlando attraverso il profeta Michea del giudizio sul popolo di Giuda che contemporaneamente anche al popolo, sta parlando anche del popolo di Israele. Sapete molto bene, Israele e Giuda, due popoli, lo stesso popolo, ma separato. Bene, ogni sezione di queste tre che ho detto inizia con un giudizio, ma termina sempre con una speranza. Questa è una cosa molto bella. Dio, sappiamo molto di un Dio giusto, un Dio che giudica, ma Dio si appella anche alla coscienza dell'uomo affinché nel ravvedersi Dio lo libera e lo perdona. La sua grazia segue sempre al giudizio, naturalmente a coloro che hanno conosciuto, conoscono che Gesù è il sommo pastore, è il liberatore delle nostre anime, dei nostri peccati, naturalmente. Chi è invece ostinato a non credere, ostinato a vivere una sua vita normale senza di Dio, seguirà naturalmente il giudizio eterno. Il popolo di Israele in questo contesto non doveva dimenticare che la sua esistenza e la sua storia era nelle mani di Dio. La condizione qual era? Che il popolo, Dio aveva fatto un patto con il popolo, un patto con Mosè. Al Deuteronomio 28, capitolo 28, noi sappiamo molto bene, non vado a leggere perché è per brevità di tempo, ma sta parlando delle benedizioni e delle maledizioni. Se voi vi comportate in un certo modo, mi seguite, mi ascoltate, avrete benedizione. Diversamente ci saranno su di voi delle maledizioni. In caso contrario, il popolo avrebbe ricevuto le maledizioni e cacciato dalla terra promessa. E noi sappiamo benissimo che questo è successo. Queste erano le condizioni del patto che Dio aveva stabilito con il suo popolo per mezzo di Mosè. Michea si rese conto del fallimento del popolo, che non viveva più nelle condizioni del patto, e quindi dichiarò che Dio, Michea dice, che Dio era giusto nel punire il popolo, ma allo stesso tempo c'era anche uno spiraglio di speranza di futuro. Quando la sua ira si sarebbe placata, avrebbe perdonato i loro peccati e li avrebbe ricondotti ad essere il suo popolo prezioso. Questo lo possiamo leggere nel capitolo 7 di Michea, nei versetti 18 a 20. Questo ha incoraggiato anche i pochi giusti rimasti al tempo di Michea. Nei versetti da 1 a 5 del capitolo 6, Dio accusa il popolo. Troviamo questo: ascoltate, quindi, ciò che dice il Signore, al versetto 1. Il Signore, qui vediamo come se stiamo davanti a un tribunale. Il Signore che accusa il popolo deve rispondere, e Michea fa da testimone, da avvocato, possiamo dire. Allora, il Signore chiama a testimoniare la sua creazione, le montagne, i colli, i monti, come anche i popoli di ogni paese, a confermare che Egli è giusto e retto con il suo popolo, mentre loro, il popolo, si è dimostrato scorretto, disubbidiente alla voce di Dio. Al versetto 4, capitolo 6, dice: Sono io infatti che ti ho condotto fuori dal paese d'Egitto, ti ho liberato dalla casa di schiavitù, ho mandato davanti a te Mosè, Aaron e Maria. Ricorda dunque, popolo mio, quello che tramava Balak, re di Moab. E che cosa gli rispose Balaam, figlio di Beor? Affinché, vado avanti, tu riconosca la giustizia del Signore. Dice il Signore: voi sapete cosa ho fatto per voi. Ho dedicato la mia vita, ho dedicato tutto me stesso, la mia passione, il mio amore, la mia grazia, la mia misericordia per voi. E poi, adesso che cosa state facendo nei miei confronti? Anzi, a questo punto, se noi torniamo un po' indietro, al versetto 3, dice, da parte di Dio, dice: popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. È come se l'imputato fosse Dio in questo caso. Cosa ti ho fatto, popolo mio? In che cosa ti ho stancato? Sono venuto meno in qualcosa nei vostri confronti? No, certamente Dio non è venuto meno nei confronti del popolo. Eppure il popolo, che cosa ha fatto? Si è stancato di Dio. E questa è la gravità. Quando l'uomo si stanca di Dio, non vuole più saperne di Dio e fa la sua vita. E la sua vita sicuramente non è piacevole nei confronti del Signore, perché subirà sicuramente un giudizio. Allora Michea, a questo punto, cerca di dare alcune risposte alle accuse di Dio. Ipotizza dei mezzi per placare la sua ira. Il profeta era una persona retta, comprese perfettamente le colpe del popolo, anche le sue colpe sicuramente, che a differenza degli altri, in pratica, ne aveva di meno. Allora dice Michea, in che cosa avrebbe potuto presentarsi davanti al Signore? Per riguadagnare la fiducia del Signore e il perdono del Signore? Ed elenca alcune cose. Sarebbero bastati gli olocausti di vitelli giovani, migliaia di montoni, migliaia di fiumi di olio, o addirittura il frutto delle sue viscere. Sta parlando di suo figlio primogenito per offrirlo in olocausto, che era peccato offrire il primo figlio o un figlio in olocausto al Signore. Sarebbe stato sufficiente tutto questo per espiare la propria trasgressione, la trasgressione del popolo, la loro iniquità? Egli sapeva che tutto questo non avrebbe soddisfatto il Signore, perché il Signore non vuole sacrifici, non vuole sacrifici, ma sappiamo che vuole misericordia e non sacrifici. Ebbene, tutto questo ci porta a pensare che cosa poteva dare al Signore, cosa poteva offrire al Signore. Il Signore non chiede tante cose, il Signore chiede poche cose, ma buone, cose che servono per la nostra maturità spirituale, cose che servono per il nostro rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, cose che ci fanno sentire bene, ci fanno sentire in pace con Lui, in pace con gli altri. Dio ci chiede non delle cose impossibili, le cose impossibili spettano a Lui, Lui ci fa fare delle cose che sono possibili, alla nostra portata. Noi abbiamo dei limiti nella nostra vita, non possiamo andare più avanti di là. Cosa possiamo noi dare al Signore quando Lui ha dato tutto per noi, fino al punto di darci Gesù, il suo diletto figliuolo? Siamo noi in grado questa mattina di dare qualcosa di speciale al Signore? No, abbiamo adorato. Questo è ciò che il Signore ha voluto, che noi lo adorassimo, che noi lo dassimo, che noi siamo qui proprio per questo. Bene, allora, il Signore sa in che modo trattare il suo popolo, come il Signore sa come trattare la sua Chiesa, come trattare ognuno di noi, perché Lui ci conosce a fondo, conosce le nostre vie, conosce i nostri pensieri, nulla gli è occulto al Signore, tutto è nudo e scoperto davanti a Lui. Questo è un popolo di collo duro e ha dovuto subire il giudizio di Dio. Michea aveva fatto delle domande, ma per convincere che il popolo potesse fare qualcosa, ma non c'era niente da fare. Allora dice a questo punto, o uomo, egli ti ha fatto il conoscere ciò che è bene. E qui il punto. Qual è il bene che Dio ha fatto conoscere al popolo? Il popolo è stato il popolo che ha goduto della grazia e delle benedizioni del Signore. Ecco perché dice, come abbiamo letto prima, io ti ho condotto fuori dal paese d'Egitto. Noi sappiamo che cosa è successo in Egitto. L'ha condotto durante un percorso, ma poi anche durante questo percorso il popolo si è ribellato. Durante questo percorso hanno fatto un vitello d'oro. E allora perché a un certo punto lui emana il suo giudizio, quando poi il popolo si è diviso, il regno del nord, il regno di Israele, però c'è un giudizio per il regno del nord perché diventeranno delle macerie, ma anche per il regno del sud che saranno esiliati in Babilonia. Ma perché tutto questo? Dio è un Dio ingiusto? Dio agisce in questo modo? No, non è Dio ingiusto. Dio è giusto, è il popolo, è l'uomo, siamo noi che non accettiamo ciò che il Signore vuole farci comprendere e capire, e noi ci adoperiamo per vivere ciò che il Signore ha comunicato ad ognuno di noi. Michela diceva, o uomo, cioè si rivolge ad ogni israelita dichiarando ciò che Dio vuole esattamente. Il pio giudeo credeva che Dio volesse qualcosa da lui, ma si sbagliava, perché Dio vuole Lui non vuole qualcosa di particolare, vuole l'uomo, vuole la creatura che lui ha creato. Dio vuole l'uomo, un uomo nuovo, che sia testimone, ambasciatore, protagonista nella vita del regno. E quel regno che noi oggi viviamo ogni giorno alla luce dello Spirito Santo, alla luce della Chiesa che il Signore ci ha fatto conoscere e che Lui vive in mezzo alla Chiesa. Che cosa vuole Dio? Ciò che è bene. Egli non voleva avere con loro e con noi un rapporto rituale. Forse noi questa mattina abbiamo fatto l'adorazione, il culto. Non pensiamo che sia un rapporto con Dio ritualistico, perché è il rito, altrimenti torniamo ai tempi passati, quando andavamo, almeno chi andavamo al cattolicesimo, alla chiesa, si facevano dei riti, la messa, eccetera. No, il Signore non vuole questo tipo di rito, vuole il nostro cuore. In tutto questo ci dobbiamo mettere tutta la nostra enfasi, il nostro cuore, perché Dio possa essere gradito. Dio non vuole l'esteriore, non vuole il vuoto, perché il vuoto l'ha riempito Lui, ma vuole un rapporto spirituale, un rapporto di devozione, di adorazione. Cioè Dio vuole essere ubbidito affinché noi liberamente possiamo godere delle sue benedizioni. Dio non impone alcune cose nei nostri convoti, ricordiamo, Dio non ci impone niente, ci dà la libertà di agire, la libertà di scelta, ma anche in questo noi abbiamo le nostre responsabilità davanti a Dio. Quindi Dio non impone niente, ci dà tutto liberamente, perché Lui ci ha liberato da che cosa? Dalla schiavitù del peccato. Questo giusto rapporto che abbiamo con Dio è ciò che è bene per la nostra vita quotidiana, per il nostro cammino quotidiano. Quindi Dio, pur riferendosi al suo popolo, vale anche per me, vale anche per noi, che abbiamo ricevuto ogni bene, ma non solo un bene in Cristo, che è la cosa più importante, ma abbiamo ricevuto la grazia, la salvezza, la vita eterna, la gloria eterna. Non è un bene che abbiamo ricevuto da parte del Signore? Probabilmente qualcuno dice, vabbè, ma questo lo vedremo un giorno. Va bene, lo vedremo un giorno, ma noi assaporiamo già il gusto del cielo sulla terra, perché siamo preparati, il Signore ci prepara per un regno futuro, per la gloria celeste. E tutto quello che Dio ci ha dato, a tutto quello noi non possiamo aggiungere niente. Che altro chiede da te, Signore? Dice, che altro chiede? C'è qualche altra cosa? Dio non chiede sacrifici, non chiede riti, elemosine, che possono essere anche dei pesi. Non è soddisfatto, dice Dio nella scrittura, dice, io non voglio i vostri sacrifici, non c'è bisogno, lo dice in Proverbi, lo dice nel Salmo, lo dice in Isaia, lo dice in Osea, quante volte dice che io non ho bisogno dei vostri sacrifici, ma voglio qualcosa di importante, che questo possa incidere nella vostra vita quotidiana, nel vostro rapporto con Dio e nel vostro rapporto con il prossimo. Questo lo dice al popolo, ma questa mattina lo dice anche a me, lo dice anche a noi. Allora, elenca tre azioni, tre atti. Cosa vuole Dio? Che altro chiede da te, Signore, se tu non pratichi la giustizia, che ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio? Giustizia, misericordia e cammino con Dio. Io credo che questa è una sfida per ognuno di noi, oggi, in un mondo globalizzato, contestualizzato da tante eresie e da tante altre cose. Anche noi come Chiesa oggi dobbiamo ritornare a comprendere, a capire che cosa significa tutto questo. Non perché Dio vuole giudicarci in questo, ma vuole metterci sulla giusta strada per farci comprendere in che modo il nostro cammino, i nostri rapporti con Dio, con il mondo e con la Chiesa deve essere un rapporto che glorifica Dio e ci dà benefici alla nostra anima. Dio aveva fatto conoscere queste esigenze anche al suo popolo. Se noi leggiamo già in Deuteronomio, capitolo 10, versetto 12, queste esortazioni Dio le faceva già al popolo anticamente, all'epoca di Mosè. 10-12 di Deuteronomio. E ora, Israele, che cosa chiede da te, Signore? Il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e servi il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua? Questo poi lo ritroviamo anche nel Nuovo Testamento. Quindi il popolo già sapeva in che modo doveva comportarsi, praticare la giustizia. La giustizia è nei rapporti di Dio e nei rapporti con gli altri, con il prossimo. Praticare la giustizia è un modo di amare anche la misericordia, che a sua volta è anche una manifestazione del cammino con Dio nell'umiltà. Ai giorni di Michea non c'era giustizia. È strano, non c'era giustizia. E vi spiego perché, leggendo il libro, non vado a leggere tutti i versetti. Molte persone, come in tanti tempi e come anche i tempi di oggi, non si comportavano con giustizia. Non dimostravano misericordia verso coloro con i quali venivano in contatto, non camminavano in una comunione con Dio. Se noi leggiamo attentamente da una lettura delle profezie di Michea, ricaviamo queste notizie, ve le elenco le notizie, non le vado a leggere per tempo. Allora, quali erano queste notizie? C'era ingiustizia sociale ed economica. I proprietari terrieri di notte escogitavano piani per accrescere le loro ricchezze, togliendo terreni e case ai piccoli agricoltori. Michea capitolo 2, versetto 1, 2. Poi, le donne e i bambini sono sfrattati dalle loro abitazioni. 2, 9. I capi politici esercitavano il potere per sfruttare il popolo per un tornaconto personale, perché amavano il male e odiavano il bene. 3, 1, 3. La manodopera era sfruttata per costruzione edilizie, 3.10. Nei tribunali c'era una corruzione dilagante, 3.11. Anche i sacerdoti si erano venduti per un'avidità di guadagno, 3.5.11. E continuavano a sostenere i sacerdoti che Dio era in mezzo a loro. Una situazione di peccato che Michea denuncia ad alta voce, incontrando anche una forte opposizione. Lo stesso Gesù denunciava la mancanza di giustizia nei confronti dei farisei. Quante volte lo ha detto? Abbiamo veramente con questo un quadro pericoloso anche per noi oggi. Se noi ci guardiamo intorno alla società, vediamo tante ingiustizie che ci sono. Allora, nell'ingiustizia il credente è invitato, esortato a vivere con giustizia. E qui il nostro rapporto, è qui la nostra mente, il nostro cuore che deve decifrare quali sono le parole di Dio per metterle in pratica, che Dio dice di non essere come i farisei, non è quella la vera giustizia, è diversa, perché i farisei apparentemente erano religiosi, figuravano come delle persone molto belle, brave e tutte altre cose, ma dentro, dice il Signore, erano dei sepolcri imbiancati. Io ho paura che anche noi oggi fossimo dei religiosi, che apparentemente sembriamo religiosi, ferventi, ma dentro di noi come lo siamo? È questo che il Signore dice, che vivere quella giustizia che il Signore ci dice di vivere ogni giorno della nostra vita. È importante la giustizia, è importante questo nostro rapporto con gli altri, è importante perché oggi viviamo in un contesto ingiusto. Tutto è ingiusto. Oggi noi vediamo e giudichiamo che quello non va bene, quest'altro va bene, il politico è chi si corrompe e tante altre cose e via di seguito. Ebbene, noi come credenti, Chiesa, come intendiamo e come operiamo la giustizia che ci viene da Dio? Ebbene, anche Isaia, Amos esprimevano degli atteggiamenti contro coloro che non avevano la solidarietà, la responsabilità nella condivisione fraterna, verso chi nella società di ogni tempo è emarginato, il debole, il prigioniero, l'indifeso. Giustizia è accogliere e sciogliere le catene inique del male, dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri e possiamo andare avanti. È qui che trova il suo concetto la beatitudine che Gesù dichiarava nei confronti di chi fa proprio questi atteggiamenti. Diceva Gesù, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Questo lo dice a me, lo dice a voi, a ognuno di noi. Questo è ciò che il Signore ci insegna, a vivere in questo modo. E termino subito la parola di giustizia per dire poi qualche altra cosa sulle altre due azioni. La giustizia è il fondamento del vivere civile, mentre l'ingiustizia distrugge la convivenza, porta conflitto e violenze. Invece l'opera della giustizia sarà la pace, dice Isaia, sarà la pace e l'azione della giustizia, l'azione, l'opera, il modo di come, di come essere giusti, tranquillità e sicurezza per sempre. Io mi chiedo, sono in grado di essere un credente, un figliolo di Dio che opera giustamente quello che il Signore mi insegna? Questa è la domanda che deve rimanere sul mio cuore e sui nostri cuori. Quindi davanti a questo quadro di ingiustizia passata, ma anche di ingiustizia presente, noi siamo chiamati a vivere con la giustizia che viene da Dio. E saremo approvati da Dio. Certamente noi la vivremo prima nella nostra comunità. Dobbiamo stare attenti ai nostri cari, come pregava il fratello, grazie per l'aiuto, per le preghiere, per tante cose, se uno ha bisogno dobbiamo aiutarlo, venire incontro e tante altre cose. Non saremo perfetti, non saremo perfetti, mi rendo conto, ma sforziamoci di esserlo per tutto questo. Quindi il nostro comportamento deve essere fondato sulla giustizia, ma l'unico metro è quello che il Signore ci insegna a parlare e c'è una regola d'oro per la giustizia. Sapete qual è? Lo dice il Signore, la regola d'oro: fare agli altri quello che vorremmo essere fatto a noi. Non è facile. Questa è la regola d'oro, dice la Scrittura. Quando uno sente questo, come? Io devo fare a te quello che penso? Ma no, neanche per sogno. Io rimango dove sono. Basta, non voglio fare altro. Invece no. E questo è ciò che il Signore che dice che bisogna fare. Praticare la giustizia non è qualcosa che bisogna fare in certi momenti della vita, ma è un modo di vita, è un modo di camminare, è un modo di operare, è un modo di agire, è un modo di colloquiare in tutto e per tutto. È questo che il Signore vuole da me, da ognuno di noi. Poi dalla giustizia partiamo alla misericordia. Che ami la misericordia, cioè sentirsi impegnati a venire aiuto ai bisogni altrui con un amore sincero, con una bontà veramente esplicita, la misericordia. La misericordia è un modo di essere e di conoscere Dio per eccellenza, perché Lui ha usato misericordia. La sua misericordia ci ha portati, con l'amore e la misericordia, ci ha portati ad essere dei suoi figliuoli. Per la sua grazia, per il dono di Cristo Gesù, noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede, ma per la sua misericordia. Ed è lo stesso atteggiamento che noi dobbiamo operare nei confronti di Dio. Ma io dico, ma come faccio a essere misericordioso come lo è il Signore? Certo che non lo farò mai, non sarò mai in grado di essere misericordioso come il Signore, ma devo essere comunque così, perché il Signore mi insegna così. La parola misericordioso proprio esprime proprio due parole: misere, o pietà, miseris, o pietà, e poi cordes, cuore, o pietà con il cuore. E questa che sottintende la sintesi della parola misericordia: ho pietà con un cuore aperto nei confronti degli altri. Ed è questo cuore aperto che il Signore vuole che noi operiamo nei confronti degli altri, che il popolo a quel tempo non operava. Ed ecco perché ha subito poi il giudizio di Dio. Praticare la giustizia vuol dire quello che è giusto, invece usare misericordia vuol dire mostrare bontà a coloro che hanno bisogno di noi e che siamo in grado di aiutare. Situazioni in cui le persone non sono in grado di esigere né di pagare, con aiuto nostro può fare tante cose. Noi dobbiamo essere misericordiosi nei confronti degli altri. Un esempio lo troviamo nella parola di Dio, quando sapete molto del buon samaritano. Buon samaritano, sapete molto bene la storia, che il sacerdote, il levita, e poi il samaritano incontra questo ladrone che poveretto era distrutto, abbattuto, pestato, e nessuno l'aiuta, né il sacerdote, né... Alla fine questo samaritano gli dà una mano, l'aiuto, paga tutto, eccetera, eccetera. A un certo punto, sappiamo molto bene, ripeto, la storia del samaritano, che cosa succede? Succede che alla fine dice l'interlocutore: quale di questi tre ti pare essere il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni? Quelli rispose: colui che usa misericordia. Bene, dice Gesù, è vero. La persona che ha usato misericordia nei confronti del ladrone è giusto, è stato il samaritano. Ma non finisce qua. Gesù gli disse: va e fai tu la stessa cosa. E questo che mi dice? Vai tu e fai la stessa cosa. La cosa di che cosa devo fare? Quello che il Signore mi ha insegnato di fare. Quindi la misericordia è un modo di essere vicini a Dio, capire Dio e operare come Dio ha operato nella nostra vita. Perché la misericordia di Dio trasforma, rinnova, ci dà l'energia, ci fa stare in pace con noi stessi. Dio dà sempre di nuovo una nuova opportunità e lo stesso chiede anche ad ognuno di noi. E infine, che cammini umilmente con il tuo Dio. Camminare con Dio è una bellissima espressione. Io non ho mai camminato con Dio. Nessuno ha camminato con Dio, ma spiritualmente cammino con Dio. Tutti quanti camminiamo con Dio spiritualmente. Mi ricordo di quella poesia, quella poema che parla, le orme di Cristo, che noi seguiamo le orme. È bello considerare che il Signore è con noi, ci accompagna, non siamo da soli. Quando noi diciamo che camminiamo con Dio, è come se noi volessimo mettere un passo davanti a Dio. No, noi dobbiamo mettere un passo indietro a Dio, perché è Dio che ci anticipa. È Dio che... Perché Dio ci anticipa? Perché Egli non solo ci accompagna, ma ci indica la strada della giustizia, ci indica la strada della misericordia, ci conduce anche nelle valli, in situazioni di sofferenza e di tante altre cose, ci tira quando siamo pigri, ci spinge quando siamo disubbidienti, ribelli, e ci prende in braccio quando siamo troppo stanchi. Che bello essere così con Dio, camminare con Dio in queste condizioni. Questo significa camminare con Dio. Invece noi vogliamo camminare, tante volte lo dico veramente con un cuore in mano, per conto nostro. Pensiamo di fare le nostre cose, pensiamo di non aver bisogno di Dio, ma se io ci riesco faccio... No, non abbiamo, noi abbiamo bisogno di Dio. Ogni giorno della nostra vita abbiamo bisogno di Lui, ogni momento della nostra vita. Allora, camminare umilmente vuol dire accettare con amore, con pace, quello che Dio ci dice, quello che Dio ci manda. Ascolta! Questa mattina lo Spirito Santo ci dice: ascoltate quello che io vi dico. So che non è facile, è una sfida per voi, è una sfida per la Chiesa in questo momento, in questo contesto che viviamo. Però il Signore è un Dio che ci guida, è un Dio che ci accompagna sulla via della giustizia e dell'ubbidienza, perché solo alla presenza di Dio c'è la gioia e la pace. Questa è la richiesta che Dio fece al popolo di Giuda. Poi, nei versetti da 9 a 16, il popolo non era riuscito a soddisfare le condizioni di Dio. Il Signore dice di essere costretto a punirlo. Infatti, dal versetto 6, dal capitolo 6, dal versetto 9 in poi, inizia il giudizio di Dio. Ci sono i peccati, c'è la punizione e poi c'è la riabilitazione. La cosa bella è che guardate il capitolo 7, versetto 18 di Michea. Quale Dio è come te, che perdona l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Che Dio meraviglioso abbiamo! Che anche quando io sbaglio, quando voi sbagliate, Dio ci dovrebbe punire, ma non ci punisce, ci perdona. Ci perdona, ma come ci perdona? Versetto 7 del capitolo 7. Quando a me io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sto seduto nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difende la mia causa e mi faccia giustizia e mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Sono parole del profeta di quel tempo, ma sono nelle nostre parole oggi anche. Io le condivido queste parole, io le voglio interpretare alla luce della parola di Dio e alla luce dello Spirito che è nei nostri cuori, ed è questo che io voglio fare, dicendo: Dio, tu sai che io non sono perfetto, tu sai che io difficilmente posso operare la giustizia, la misericordia, tante volte voglio camminare per conto mio, invece ho bisogno di te, aiutami a vivere ogni giorno secondo la tua parola, secondo la tua volontà, e in questo modo io vivrò come tu mi insegni a vivere ogni giorno della mia vita. Allora, in conclusione, brevemente, stiamo praticando la giustizia? Amiamo la misericordia? Camminiamo umilmente con il nostro Dio? La risposta la diamo nel nostro cuore, ognuno di noi, perché Dio ci possa convincere ogni giorno del suo amore, della sua presenza, della sua potenza. Non dobbiamo ignorare la potenza di Dio nei nostri cuori per mezzo del suo Spirito. Tutto è possibile a Dio, a noi no, non è tutto possibile, ma a Dio sì. Questo ci dà la forza, l'energia di poter camminare con Lui ogni giorno, glorificandolo, lodandolo, adorandolo, come abbiamo fatto questa mattina, perché sappiamo che è un Dio che è sempre con noi, è un Dio che vive in noi, è un Dio che ci ha preparato e ci prepara per la gloria futura. A Lui la gloria. Amen. Voglio pregare. Signore, ti ringraziamo, ti adoriamo, Signore, perché sappiamo che alla luce della Tua parola ci troviamo sempre in difetto. Ci troviamo, Signore, sempre oppressi da ciò che è intorno a noi, da ciò che è intorno di noi, da ciò che è la nostra carne, Signore. Abbiamo bisogno sempre della Tua luce, abbiamo bisogno del Tuo respiro, abbiamo bisogno della Tua guida, della Tua assistenza, del Tuo amore, del Tuo perdono, perché sappiamo, Signore, che Tu sei un Dio vicino a noi. Sei un Dio, Signore, che hai dato il Tuo figliolo Gesù Cristo, Lui che è stato giusto, è stato misericordioso, che ha camminato con Te nella via della giustizia fino alla croce, ascoltando la Tua volontà e metterla in pratica, la Tua volontà. Questa è la vittoria che Tu hai dato ad ognuno di noi, e noi vogliamo vincere le forze del male attraverso il Tuo aiuto, perché Tu ci possa dare gioia, speranza, serenità, tranquillità nei nostri cuori. Benedici, oh Signore, ognuno di noi, benedici la Tua parola nei nostri cuori, e che possiamo viverla non ascoltando soltanto, ma viverla interamente, affinché Tu sei benedetto attraverso le nostre azioni, attraverso, Signore, le nostre opere, attraverso la nostra lode e adorazione. Ti adoriamo, ti ringraziamo nel nome di Gesù.